come aprile, 80 anni di liberazione.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, 10 e 35 minuti. Benvenuti ad A come aprile, la trasmissione che qui sulle frequenze di Radio Popolare ha il compito, la missione di accompagnarmi, di arrivare insieme alla data del 25 aprile, e quest'anno sono 80 anni dalla liberazione. Oggi inizia invece la terza settimana di questa trasmissione di A come aprile. Io sono Diana Santini, staremo insieme fino al circa le 11. Come sempre, come sa chi ha l'abitudine di stare all'ascolto verso quest'ora, iniziamo con la viva voce di chi la resistenza l'ha fatta e poi negli anni ci ha raccontato quell'esperienza. Nel caso di oggi a raccogliere la testimonianza è stata Silvia Giacomini, a parlare è Laura Fabri Wronowska, partigiana, nipote di Giacomo Matteotti, la madre era la sorella di Velia Titta. Allora iniziamo ad ascoltare.
Buongiorno Laura Fabri. La prima cosa che le chiedo è: dove era lei il 25 aprile del 1945?
A Genova. Sono partita alle 5, alle 6 del mattino, dopo una furiosa litigata col comandante, che era anche mio cognato, era il marito di mia sorella, col comandante, perché mi ero messa in testa che volevo scendere a Genova, ma non perché volessi fare l'eroina, per amor del cielo. Prima di tutto perché non potevo più dall'idea di rivedere qualcosa che sembrasse vagamente civile.
Perché dove stava?
Beh, in Alta Valtrebbia, in Alta Fontana Buona. Divisione Giustizia e Libertà, intitolata a Giacomo Matteotti, che era mio zio, e quindi l'abbiamo intitolata a lui. E quindi sono scesa la mattina, sì, alle 5:30, sei, un'alba fredda, livida, perché a 600 metri faceva ancora freddo, con un viaggio che, guarda, la macchina, non so, l'avevano trovata forse sotto le macerie, non lo so, era una 500 senza cappotta, senza i sedili posteriori dietro, era un rottame. Le ruote, secondo me, dovevano essere quadrate. Mi rendo conto che venir giù da una mulattiera in macchina non sarebbe facile neanche adesso, i copertoni di adesso, no, con gli ammortizzatori in sedili. Abbiamo viaggiato in piedi, sia l'aiutante maggiore, che però insomma era un vigoroso sardo, non molto alto di statura, molto intelligente, molto, e aveva anche un suo fascino, aveva un paio di baffi meravigliosi, all'inglese, e la sottoscritta, che invece era secca, alta 1,73 m, insomma tutta l'aria l'ho ciappata, faceva un freddo cane. Avevo anche il cuore di piombo, perché non ero scema, avevo capito che si chiudeva, non voglio essere retorica, sì, si chiudeva un periodo indimenticabile per me e per tutti noi, ma anche irripetibile per fortuna per certi versi, però che aveva avuto nel bene e nel male un suo fascino meraviglioso.
Lei ha deciso di andare a Genova perché? Perché cosa sapevate voi di quello che stava succedendo?
Assolutamente nulla. Nulla, le comunicazioni non esistevano. Se esisteva un ordine di mobilitazione, e c'era, riguardava solo ed esclusivamente il comando. Io non ero addetta al comando, io avevo un rapporto col comando, che il comandante era mio cognato, altrimenti io dipendevo dal mio distaccamento, per cui non ero al corrente. Sicuramente il comando aveva ricevuto istruzioni generali di insurrezione. No, io volevo andare a Genova perché sono fatta di curiosità, e quindi mi sono impuntata. Alla fine mi ha detto: va bene, vai. Però mi ha messo al fianco l'aiutante maggiore, perché queste montagne, durante la resistenza, è bene precisarlo, non erano soltanto un pericolo, perché di fronte avevamo un armatissimo esercito tedesco e una banda di cialtroni, ladri, spioni, schifosi, che era la Repubblica di Salò. C'erano anche gli sbandati, quindi mandare questa ragazza, mi ha messo a fianco l'aiutante maggiore, che era il suo braccio destro, che dice: almeno sono in tre. Il nostro autista, che quando l'ho visto ho detto: oh mamma, se non ci arrestano prima, ci arrestano quando arriviamo a Genova. Era alto 1,80 m, un partigiano, nero, di occhi, di capelli, di barba, di baffi, so, faceva paura, con una tuta mimetica che Dio solo sa chi l'aveva presa, dove l'aveva trovata, e il suo, guai a chi glielo toccava, mitra, anche quello chiaramente preso a un tedesco, perché nell'armamento che ci veniva lanciato dagli inglesi c'erano gli Sten, non i mitra. Siamo partiti in questo viaggio infernale, ecco, io che tenevo gli occhi spalancati per non piangere, perché una partigiana che piange, perché non era difficile da capire che finiva qualcosa, ma davanti avevo un altrettanto ignoto, perché scendevamo dai monti senza conto in banca, senza una lira, senza stipendio e con gli scarponi chiodati ai piedi, non avevamo più niente perché ci avevano, guardia, i repubblichini di Salò ci avevano saccheggiato la baracca dove i miei, casetta dove i miei erano sfollati. Torniamo al 25 aprile, approdiamo a Genova. Dopo questo viaggio infernale, io dovevo essere color verde mela perché lo stomaco era rigorosamente... Alla partenza era vuoto. Nelle periferie, nella periferia di Genova c'era già una cintura industriale. A ogni fabbrica c'era l'entusiasmo, bandiere rosse perché gli operai erano tutti rossi, e c'era soprattutto, graditissimo da noi che eravamo affamelici, un pezzo di pane, ma ahimè accompagnato da un bicchiere di vino. Io sono astemia, insomma eravamo tutti un po' sconvolti. E qui devo fare un piccolo passo indietro. Mia madre aveva conosciuto una signora sfollata con tre bambini, sposata al proprietario di un grosso albergo di Genova. Il problema quando tu muovi eravamo, quando siamo scesi a Genova, 500 uomini divisi in tre brigate, dove li metti? Sotto i ponti? Li metti a dormire sui marciapiedi? Questa signora, che era antifascista, disse a mia madre: non si preoccupi, io scrivo a mio marito, e l'albergo è molto grande, albergo Britannia, era famoso a Genova ed era proprio di fronte alla stazione Brignone, quindi proprio in pieno centro, aveva tutte le qualità per ospitarci. Per cui io, quando scesi a Genova, ero l'attrice di questa lettera che ci risolveva un problema non da poco. Allora io mi presentai, non ero armata, con i miei scarponi chiodati e i miei mitici, li ho ancora, li ho conservati, calzettoni di cotone bianco, candido, pulito, che parlare di pulito durante la resistenza non era facile, sapone, non sapevamo più che cos'era, l'acqua c'era quella gelida d'inverno dei torrenti, insomma un po' si puzzava, ancorché giovani e sani, si spissava. Per il resto ero spettinatissima, perché cos'era un parrucchiere dopo un anno e mezzo, non so. Spettinatissima, avevo quello che hanno tutto a 20 anni, la bellezza dei 20 anni. Mi presento in questo albergo e il giovane impiegato ha detto alla reception: dico, devo parlare col dottor, signore o dottor, non mi ricordo più, Orlandini si chiamava. C'era l'albergo pieno, zeppo di tedeschi, ma già con le valigie al piede. E non mi guardarono, per fortuna, neanche. Arrivò questo proprietario, verde mela dalla paura, coraggio direttore, mi si sottolineò: coraggio direttore, sono disarmata, sono una sfollata qualunque. Lo calmai un pochino, dice: ma come faccio, sono pieni tedeschi? Dico: sì, però vedo che hanno le valigie già pronte. Facciamo così, io ritorno domani mattina. Ritengo, gli ho dissi, che per domani mattina questi già se ne sono andati. Lei provveda a cambiare le lenzuola nei letti, a disinfettare quello che è possibile, e sappia fin da adesso che qui si installerà il comando della divisione. Questo proprio stava per svenire. Il ragazzo più giovane e forse già con delle idee sue personali mi guardò con un sorriso trattenuto a malapena dalle orecchie e mi sussurrò: non si preoccupi signorina, ho capito tutto, la servitù darà una mano.
E allora domani dunque la seconda e ultima parte di questo bellissimo, vivissimo, dettagliatissimo, vissutissimo racconto così efficace, no? Nel farci vivere, sentire quanto la resistenza all'antifascismo quasi improvvisamente, anche quest'ultimo aneddoto del ragazzo, improvvisamente direbbe un osservatore poco attento, nei giorni della liberazione si fece sentimento condiviso, popolare, diffuso, un linguaggio, un sentire quasi istintivo. Buongiorno, benvenuto Luca Alessandrini, storico, già direttore dell'Istituto Pari di Bologna per lo studio della lotta di liberazione, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno, ecco, sono passati 80 anni, viviamo in un mondo che saltella sul baratro della guerra ancora una volta, per la prima volta siamo governati in Italia da un partito, possiamo dire post-fascista, senza entrare troppo nel dettaglio, e quindi siamo qui a chiederci qual è il senso dell'antifascismo oggi, qual è la sua natura, se è comunicabile alle nuove generazioni e se lei vede che questo lavoro di trasmissione si sta facendo e in che modo. Mi riferisco per esempio anche alle ultime linee guida del Ministero per le scuole, solo per citarne, per citare una tra tante questioni.
È evidente che c'è una battaglia per diminuire l'importanza della memoria della resistenza, per metterla in discussione, ma non è questo il vero punto. Il vero punto è il contenuto delle culture politiche antifasciste, che hanno condotto una grande guerra civile europea durante la Seconda Guerra Mondiale, in un confronto mortale tra tutte le idee di democrazia, anche quelle che molto democratiche non erano, ma che avevano principi democratici, e i fascismi. Una guerra condotta dall'esterno, dalle potenze democratiche contro le potenze dell'asse, e dall'interno dalle forze partigiane e soprattutto da un'intera popolazione, o una gran parte della popolazione che si sollevava, di cui il movimento partigiano è solo una delle espressioni. Ecco, quella grande guerra civile europea ha prodotto una nuova idea di democrazia, che è la democrazia antifascista. Quando ci dicono non ha più senso usare l'aggettivo antifascista perché il fascismo è morto 80 anni fa, non è vero, perché è sbagliato, perché quando si parla di democrazia antifascista si parla di una democrazia diversa e più avanzata rispetto alla vecchia democrazia liberale, che non era stata capace di dare risposte alle crisi della società di massa e aveva ceduto al fascismo. Ecco, la democrazia antifascista invece è una democrazia che non solo prevede più diritti, ma soprattutto che coniuga i diritti formali con i diritti sostanziali, i diritti legali con i diritti sociali. Quello che è evidente nell'articolo 3 della nostra Costituzione, ma che è parimenti evidente nella legge fondamentale tedesca o nella Costituzione della Quarta Repubblica francese. Insomma, è il lascito della resistenza, un'idea di democrazia che deve essere democrazia sostanziale, e cioè lo Stato per essere democratico deve essere Stato sociale, una democrazia basata sulla partecipazione e non solo sull'accettazione, ma proprio sull'esistenza del conflitto, che non deve degenerare in guerra, che deve essere regolato, ma che è la vita stessa della società e la sua natura. Tutto questo con una grande quantità di soggetti intermedi. Hannah Arendt, nel suo famoso libro scritto nel 1949 sulla nascita dei totalitarismi, diceva che si hanno le condizioni per un regime totalitario quando i cittadini sono una massa indistinta di singoli individui soli al cospetto del potere. Invece avere tanti luoghi di discussione, di partecipazione, di espressione, di aggregazione, vuol dire dare una società ricca, articolata, nella quale esiste la possibilità appunto di avere continue intermediazioni nel rapporto tra cittadino a livello minimo della società e potere alto, che era il problema delle vecchie democrazie liberali, che avevano la base dei cittadini elettori e gli organi alti dello Stato, senza niente in mezzo, e senza niente in mezzo tra un'elezione e l'altra. Invece noi oggi, tra un'elezione e l'altra, abbiamo appunto la partecipazione, o dovremmo averla.
Ecco, infatti,
questo è il valore della democrazia antifascista.
A che punto siamo? Forse è proprio da, diciamo, quello che ci ha trasmesso la lotta di liberazione, quello che ci ha lasciato in eredità la lotta di liberazione, è una ricerca. Perché come siamo messi oggi a proposito di vitalità e diciamo efficacia dei corpi intermedi o di realizzazione di diritti sociali di fianco a quelli economici e politici?
È evidente che la crisi di cui parliamo è una crisi di lungo periodo che ha cominciato a manifestarsi, se vogliamo trovare una data d'inizio, con la crisi degli anni 70 e che ha progressivamente indebolito i corpi intermedi. Per esempio, sono stati abolite le province? Non è vero, è stata abolita l'assemblea elettiva delle province, ma le province esistono ancora, un corpo intermedio che è stato abolito, un luogo di partecipazione che è stato abolito. L'elezione diretta dei sindaci ha fatto sì che i consigli comunali siano luoghi di espressione minore, meno forti, meno rappresentativi. Le regioni sono state svilite e umiliate, sono considerate meno un luogo di espressione della società. I partiti sono in grandissima crisi da molto tempo, non sono più quei luoghi di partecipazione diffusa, estesa sul territorio con una partecipazione diretta dei cittadini, e via discorrendo. Cioè siamo di fronte da molto tempo a una crisi dei corpi intermedi sulla quale insistono le forze politiche di destra, che sono sempre state per la disintermediazione. E questa nuova destra, mi interessa poco sapere se vogliamo usare la parola fascista o non fascista, la cultura è una cultura di destra autoritaria nazionalista, non democratica secondo i principi costituzionali, e cioè l'idea che il voto esprima totalmente e completamente la volontà di un popolo inteso come un tutto unitario, indistinto, privo di conflitti, è un'idea reazionaria, perché la democrazia diretta, la democrazia plebiscitaria non è democrazia. Questo deve essere assolutamente chiaro. Il voto non è che una delle forme, certamente non la più importante e non l'unica, di una democrazia.
Come sono cambiati l'antifascismo, l'identità antifascista, anche alla luce di questo discorso che stava facendo lei? Si può tracciare un filo nella storia politica d'Italia, legando l'identità e la realizzazione del sogno della lotta di liberazione ai vari momenti della storia repubblicana italiana? Mi riferisco agli anni 70, al periodo della lotta armata, a Berlusconi, a Meloni al governo anche.
Beh, diciamo che nella prima fase della storia della Repubblica Italiana il patto costituzionale reggeva, e cioè il patto antifascista tra i partiti. Poi naturalmente ogni partito lo interpretava a modo proprio, ma il patto era inequivocabile. Se noi andiamo a guardare anche le leggi dei governi più moderati della prima fase della storia della Repubblica, hanno comunque una impronta di tipo liberal-democratico che oggi non c'è più. Berlusconi, ma era già cominciata a fine anni Ottanta l'erosione concezione politica dell'antifascismo, con Berlusconi viene eliminata. Ci sono partiti nuovi che non si sentono più in alcun modo debitori con la storia della Repubblica, con l'antifascismo, con la Resistenza, e prova a smantellare la centralità politica della categoria Resistenza e antifascismo, dicendo una cosa, per esempio, sbagliatissima, che è esistito un antifascismo non democratico e una democrazia non antifascista. Naturalmente questo è storicamente falso nella storia delle resistenze europee, di quelle italiane in particolare, ma si è ricorso a questo, che voleva dire: separiamo i comunisti dagli altri, e quindi la principale divisione è tra i comunisti e gli altri e non tra il fascismo e l'antifascismo. E questa idea è stata portata avanti in modo più o meno esplicito, più o meno aggressivo negli anni berlusconiani, ed oggi è ripresa da Fratelli d'Italia. Noi abbiamo sentito per esempio qualche settimana fa Bignami, che è uno dei dirigenti di Fratelli d'Italia, importante, credo che adesso sia presidente del gruppo parlamentare, il quale diceva: può anche andare bene l'antifascismo, basta che distinguiamo gli antifascisti dai comunisti. Non è così, perché non è questa la storia d'Italia, è questa la storia d'esistenza. Non c'è stato un comunismo aggressivo che ha usato in Italia e in Europa, un comunismo aggressivo che ha usato l'occasione dell'antifascismo per fare le proprie politiche. È tutt'altro, basterebbe leggere, studiare qualcosa, è tutt'altro, è stata una costruzione comune nella quale naturalmente ogni forza politica, e quindi anche i comunisti, davano una propria declinazione di antifascismo. L'unità antifascista, che è stata la forza e la qualità della resistenza, era un'unità perseguita, era un obiettivo, era un ideale, era una costruzione continua, ma naturalmente non era realizzata sempre, non era realizzata una volta per tutti, ma è proprio questo che la destra non accetta, l'idea che la politica sia dialettica continua, sia confronto, sia conflitto costruttivo, perché la parola conflitto li spaventa, perché la parola dialettica è come fumo negli occhi per loro, e quindi per loro non può essere costruttivo questo. Basta vedere, basterebbe vedere, se ne mai ne avessero voglia, le discussioni all'interno del Comitato di Liberazione Nazionale nei mesi della clandestinità e come prosegue questo dibattito tra i partiti nell'ambito, per esempio, dell'Assemblea Costituente. Basterebbe questo per avere un'idea chiara di cosa è stata quella vicenda. Ora, è vero che oggi tutto questo è lontanissimo, poco comunicabile, ma le questioni di fondo sono quelle sulle quali si può fondare la democrazia, una democrazia che dà risposte, non è quella che lancia una provocazione e riceve il consenso popolare. Questo è plebiscitarismo, è destra, è autoritarismo. Una possibilità di ridare fiato e vita alla democrazia è ridare vita ai corpi intermedi, ridare vita alla partecipazione, ridare vita anche al conflitto, ridare vita alla dialettica politica. E lì si trovano le risposte, perché è nella rappresentanza delle istanze della società che emergono le soluzioni, le risposte costruttive. Se si nega questo aspetto...
L'ascolto. No, no, niente. Il nostro tempo sta finendo. Volevo dire, chiosando un po' la chiusura, insomma, del suo discorso, ancora molto da fare in termini di ricostruzione di verità e di trasmissione verso questo 25 aprile. Buona liberazione, Alessandrini.
Grazie anche a voi.
Ci sentiamo ancora. Buona giornata.
Buon lavoro, arrivederci.
E a chiudere, come sempre, linea Marcello Lorrai al suo racconto musicale dei giorni e delle settimane della guerra di liberazione.
Nel corso della guerra, la canzone italiana manifesta un vivacissimo estro nell'ideazione di brani in tutti i sensi leggeri, il cosiddetto filone dell'allegria. Pensati con lo scopo di distrarre dalla tragedia della guerra, propongono agli italiani anche uno humor, uno spirito ben lontani dalla retorica fascista. Ma tra i grandi exploit c'è per esempio anche una canzone di carattere molto diverso, un brano carico di pathos, una delle creazioni più eleganti della produzione italiana dell'epoca, Ma l'amore no. Il successo della canzone testimonia anche del circolo virtuoso che nell'Italia di allora si è stabilito tra musica leggera, cinema e radio. Firmata per il testo da Michele Galdieri e per la musica da Giovanni Danzi, Ma l'amore no viene cantata da Lida Valli nel film del 1942 Stasera niente di nuovo di Mario Mattioli, e nel febbraio del 43 esce nell'interpretazione di Lina Termini, accompagnata dall'orchestra del maestro Cinico Angelini. Seguono altre versioni, innanzitutto quella di Alberto Rabagliati, che la incide in marzo, ma è quella di Lina Termini ad imporsi. Ma l'amore no è forse la canzone più trasmessa dall'Eiar nel corso del 43 e accompagna lo sbarco degli alleati, la caduta del fascismo, l'8 settembre. Non è una canzone dell'allegria, ma in quell'amore che sa di essere più forte del tempo che passa e delle avversità, gli italiani, nel momento più drammatico della guerra, trovano forse l'evocazione di un vitalismo, della prospettiva di un futuro, di cui hanno disperatamente bisogno.